Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
E anche Danna, Ave
e
Maria.
da Anna. Allora, dico sempre santa giornata a tutti, ma in effetti la giornata, cioè, tu hai mai visto sul calendario Santa giornata? No,
Mai, mai.
hai visto Santo anno? Neanche quello, no? Allora, sono i santi, e per cui noi dobbiamo augurarci la santità reciproca, cioè siamo noi che dobbiamo farci santi, mica la giornata, no? Beh, sì, la giornata se la vivi santamente come concetto, no? Però già. Diciamo che noi a un augurio di santa giornata facciamo un sorriso, diciamo grazie altrettanto, ma finisce lì. Invece credo che sia più utile dire, cioè è più diretto dire ti auguro di farti santo in questa giornata. Credo che forse sia più efficace. Oggi, tra l'altro, è San Bernardo da Corleone, interessante perché Corleone, no? Qui ci vuole veramente un cuore di leone, vero? Anche perché diciamo per resistere a tutte le insidie del maligno, vero? Qua ci vuole un cuore di leone, bisogna combattere la santa battaglia e ruggire. Se basta ruggire davanti alle eresie, le giustificazioni e tutte queste cose, no, ci vuole un cuore di leone. Comunque, diciamo, sentite un po' cosa dice San Bernardo da Corleone. Dice così: l'orazione è il flagello del demonio, egli teme più l'orazione che i flagelli e i digiuni. L'orazione non è intesa soltanto come preghiera vocale, vero? Ma l'orazione c'è anche l'orazione mentale, cioè la meditazione. Ecco, difatti voi vedete che la grande battaglia è fatta anche contro la preghiera, ma soprattutto verso la orazione mentale, cioè la meditazione. E vedete che oggigiorno sono pochi quelli che meditano e poi trovano tutte le scuse per dire ma io non sono capace, ma io non ho tempo. Insomma, praticamente diciamo la battaglia, difatti dice che teme l'orazione più di tutto il resto, no? Però proviamo a domandarci noi se lo combattiamo con l'orazione. Non è solo quella, cioè è quella mentale, soprattutto la meditazione si intende, ecco, non la preghiera, ma l'orazione mentale, meditazione. Ecco, Radio Buon Consiglio, diciamo che di queste meditazioni ne propone molte al giorno, durante la settimana, eccetera, eccetera, e non sono da ascoltare, sono da. Noi le offriamo come nutrimento per l'anima, perché uno deve nutrirsi di queste cose e desiderare ogni giorno una buona razione di meditazione, di orazione, per corroborare, per alimentare, per rafforzare la nostra vita spirituale. Purtroppo abbiamo un cristianesimo molto fiacco, molto accomodante, vero? Che vediamo i frutti che porta, guardiamo questo nostro tempo e Signore, dicendo dai frutti si vedrà l'albero, voi vedete i frutti di questa nostra fiacca, per cui una chiesa, diciamo che non voglio dire più di tanto. Ma dirò quello che Lucia di Fatima ha visto quando la Madonna gliel'ha fatta vedere, vero? Dice una chiesa semidistrutta. Il Papa dice sale questa montagna del sacrificio e dice attraverso una grande città semidistrutta tra cumuli di cadaveri fisici e spirituali. I cadaveri fisici, diciamo che li abbiamo visti e contati, 19 secoli di Chiesa non ha avuto tanti martiri come il XX secolo, ma guarda un po', proprio per bilanciare anche, vero, serve, cioè senza effusione di sangue non c'è salvezza. Questo ce lo fa sapere lo Spirito Santo attraverso San Paolo, la parola di Dio. Non c'è redenzione senza spargimento, senza effusione di sangue. E allora abbiamo tutti questi martiri, e vedi che non sono mica finiti, perché ce ne sono continuamente e ce ne saranno anche in seguito, ce ne saranno molti. Questo fa capire quanti peccati ha fatto l'uomo in questo nostro secolo, per cui per lavare quei peccati servono fiumi di sangue. Padre Pio ha versato, gli dice, oceani di sangue, addirittura misticamente si intende, ecco, ma proprio perché noi stiamo giocando, vero, con la parola di Dio, cioè non la prendiamo sul serio, non prendiamo sul serio neanche, cioè non prendiamo sul serio la volontà di Dio che manda sua madre ad avvisare i figli di questa situazione, per cui le apparizioni che ci sono state sono venute a confermare questo disgusto celeste per il comportamento del corpo mistico di Cristo. Ecco, che con tanta facilità rinnega, con tanta facilità tradisce, e il prezzo è questo qua. Pensate un po'. Allora, naturalmente ci sono delle conseguenze da pagare, no? E le conseguenze non è che sono finite, sapete? No, diciamo che saranno in aumento, perché il Signore è lento all'ira, qui diciamo che sono accadute tante cose, tante sofferenze, guerre, distruzioni e tutto quello che sta succedendo, per cui diciamo che procede lentamente, cioè lento all'ira e grande nell'amore. Allora cosa fa? È lento all'ira, ma essendo grande nell'amore ci castigherà ancora di più, perché ci renderà casti attraverso delle prove, delle sofferenze che forse, visto e considerato che non ci sono stati tanti martiri come nel XX secolo, ci fa vedere il prezzo dei nostri peccati, e siccome non sono bastati neanche quelli lì, diciamo che bisognerà aggiungere qualcos'altro, e allora avremo anche il resto, avremo da pagare gli interessi. Allora vedete un po', neanche farlo apposta, no? Questo pensiero che questa mattina proprio mi ha colpito, confidandolo ad un padre, e mi dice, pensa, dice, che questa cosa che tu mi dici questa mattina, io ieri sera l'ho letta nel libro di Suor Lucia, quello edito dalle edizioni carmelitane del monastero di Coimbra, che è stato, diciamo, pubblicato l'anno scorso o due anni fa. Ecco, dice, queste cose scrivetele dopo la mia morte. Ma che strano, perché non prima? Perché prima mi hanno comandato di dire delle cose che non sono quelle che io ho visto e quelle che la Madonna mi ha mostrato. Cari miei, Fatima. Allora sentite un po', dico, senti, prestami il libro, che così lo leggo anche a tutti gli radioascoltatori, che sentano dalla viva voce, cioè dalla viva voce, no? La voce la presto io, ma diciamo, da quello che Lucia ci riferisce, e stiamo ben attenti perché noi mettiamo tutto sullo stesso piano, cioè mentre oggi facciamo la raccolta dei rifiuti differenziata, invece quando leggiamo quello che dicono i giornali con quello che dice Gesù Cristo, con quello che dice lo Spirito Santo, per noi niente differenziato, è tutto sullo stesso piano, cioè non facciamo differenze, noi non facciamo una raccolta differenziata nel senso positivo, che diamo il peso alle cose sacre, il peso che si merita, e facciamo la differenza tra quelle parole, la parola di Dio e quella, diciamo, quella degli uomini, tant'è vero che il canto al Vangelo, poi neanche farla apposta, Anna, perché tutte queste cose sono combinate da chi le combina, accogliete la parola di Dio non come parola di uomini, ma qual è veramente, come parola di Dio. Ma che strane coincidenze, ma che strane coincidenze. E vabbè, allora noi giocherelloni sentiamo cosa ci dice, cosa dice la Madonna alla Suor Lucia, e lei scrive, dice, voglio, cioè praticamente voglio, non lei, la Madonna, dice voglio che tutta la mia Chiesa, lei è madre della Chiesa, riconosca questa consacrazione come un trionfo nel cuore immacolato di Maria. Puntualmente noi abbiamo avuto invece il predicatore pontificio che ha detto, no, cari miei, bisogna, cioè siamo esagerati noi con questa devozione alla Madonna che negli ultimi due secoli praticamente è diventata invasiva, invadente, si è messa in mezzo alle nostre cose, e queste, diciamo, danno fastidio ai luterani, per cui se vorremmo andare d'accordo con i luterani non dobbiamo andare d'accordo con la Madonna e con il suo sposo Spirito Santo e col Padre che la creò, la generò, il Figlio che fu generato. Ecco, ma tu pensa, cioè, dove siamo arrivati, capito? Per cui la devastazione è arrivata al culmine. Allora, avete sentito cosa dice la Madonna? Il contrario di quello che predicano oggi, ma mica solo lui. Sapete, oggi di questi predicatori ne abbiamo troppi. Tant'è vero che quelli che portano avanti queste cose, invece, vengono massacrati, diventano martiri bianchi, ecco, intanto, poi non si sa se pure che li ammazzino fisicamente. Voglio che tutta la mia Chiesa riconosca, voglio, riconosca questa consacrazione come un trionfo del cuore immacolato di Maria. Per cui questi non vogliono il trionfo del cuore immacolato di Maria. E chi è che non vuole il trionfo del cuore immacolato di Maria? Non chi ha l'aureole in testa, ma chi ha le corna a sto punto, scusate se mi spiego chiaro. Bene, sentite da davanti. La realizzazione degli atti richiesti da Dio non dipende da Suor Lucia, incaricata semplicemente di trasmetterli alla Chiesa e di sacrificarsi e pregare in silenzio. Lei non critica i ritardi. In una lettera del 24 giugno dell'87, in risposta a varie domande, davanti a un'insinuazione di critica al Papa per aver tardato a rivelare la terza parte del segreto, Suor Lucia così risponde: il nostro rispetto nei confronti della Chiesa e della sua attuazione in nome di Cristo e il suo, che è il suo fondatore, è sempre molto grande. Allora, ma... E in altro paragrafo della stessa lettera, rivelando la purezza e la verità della sua posizione dinanzi alla Chiesa, scrive: è necessario comprendere che la Chiesa, prima di accettare una rivelazione privata, deve studiare e dimostrare alla perfezione i fatti, gli avvenimenti e gli strumenti dei quali Dio si serve per assicurarsi della veridicità e della realtà delle cose prima di pronunciarsi. Vabbè, comunque, intanto i pastorelli sono beati, no? Per cui vuol dire che si è anche pronunciata, perché se fossero stati degli imbroglioni non sarebbero diventati beati. È inutile che ci giriamo intorno, eh? Allora, vediamo un po'. Poi ci sono andati tutti i papi, là vuol dire che ci credono, no? Vabbè. Tuttavia non cessava di vedere e di temere il pericolo imminente. Maria confidò al cuore della sua giovane messaggera, Maria è la Madonna, vero? Ecco, confidò al cuore della sua giovane messaggera ciò che temeva per il mondo. Dice, più tardi, per mezzo di una comunicazione intima, la Madonna mi disse, lamentandosi, perché la Madonna si lamenta, no? Non hanno voluto soddisfare la mia richiesta. E porta un esempio, cioè come il re di Francia si pentiranno e la faranno, ma sarà tardi. La Russia avrà già sparso i suoi errori per il mondo, provocando guerre, persecuzioni, la Chiesa, il Santo Padre avrà molto da soffrire. I lunghi anni che trascorsero tra la trasmissione della richiesta e la sua realizzazione, Suor Lucia non si lasciò sfuggire nessuna opportunità per far pervenire al Santo Padre il messaggio dal cielo. Parlò con le persone che aveva intorno, i padri spirituali nei quali aveva fiducia, e soprattutto affidò la richiesta al Vescovo di Leiria affinché la facesse giungere al Santo Padre. La richiesta dei primi sabati fu più facile da realizzare, anche se poté esserlo ufficialmente solo dopo l'approvazione canonica delle apparizioni. La richiesta della consacrazione della Russia invece era rivolta al Santo Padre e per questo risultava molto più difficile. Se si trovava a parlare con qualcuno che avrebbe incontrato il Papa, e questa era una persona degna di fiducia, coglieva al volo la possibilità di fargli giungere il messaggio. È così. E poi davanti, vero, io non vi sto a leggere il libro, ma vi rendete conto, diciamo, come noi continuiamo a tergiversare, cioè a non prendere sul serio, perché presuntuosamente pensiamo di potercela cavare da soli e di poter risolvere i problemi tra cielo e terra con le nostre idee, con le nostre paure, con le nostre giustificazioni, invece che essere obbedienti. Gesù fu obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Chi segue Gesù Cristo deve essere obbediente. E chi non obbedisce, diciamo, vedete che non segue Gesù Cristo, perché caccia nei guai se stesso e anche quelli che deve pascere. Cioè, praticamente i lupi si mangiano le pecore perché, avvisato il pastore che stanno arrivando branchi di lupi affamati, se non metti al sicuro le pecore nel cuore immacolato di Maria, che sarà sicuro rifugio, se le sbranerà. E quante se ne è sbranate e quante se ne sta sbranando. Per cui siamo arrivati fin qua. Ecco, questo qui è il pensiero che personalmente molto mi affligge, proprio perché vedo che se parli non solo non sei capito, ma addirittura sei criticato. E se proponi sacrifici ti dicono che non bisogna essere esagerati. E se ti dicono, se tu dici che bisogna aumentare i rosari, ma dice, ma il Signore guarda l'intenzione, per cui andiamo avanti a giustificazioni. Ci confessiamo anche, ma senza detestare il peccato, praticamente, diciamo, il peccato è un fatto, diciamo così, occasionale, che è come un gatto che ci attraversa la strada, ma diciamo, non è proprio il problema più grosso per noi, no? Per cui ci giustifichiamo e ci pare con quel che abbiamo fatto di fare sufficientemente. E invece no, non è così, perché se avessimo anche un po' di intelligenza, come si spiegano questi cumuli di cadaveri come non ce ne sono mai stati in 19 secoli? Forse perché siamo troppo buoni? No. Forse perché siamo troppo santi? Assolutamente no. Forse perché siamo troppo fedeli? Ma neanche per sogno. E allora, se c'hai un po' di sale nella zucca, dovresti capire che se il peccato costa il sangue di Cristo, veramente il peccato costa anche il sangue del corpo mistico di Cristo. Allora dovremmo dire: ragazzi, ma qui cosa sta succedendo? Io vedo cadaveri da tutte le parti, la Madonna gliel'ha fatti vedere a Lucia, Lucia riferisce che vede i cadaveri, noi li vediamo i cadaveri, però non vogliamo capire come mai ci sono tanti cadaveri. Mamma mia! Per cui la logica sembra sia un qualche cosa che non è più in uso, non è più... non è da considerare, insomma, cosa volete che vi dica? Ecco, questo naturalmente affligge, no? Perché più si capisce, più si patisce. Allora è meglio non capire, così non si patisce. Dite voi che non si patisce, vedrete se si patirà e come si patirà, perché sempre in questo libro la Madonna mostra quel che ci accadrà. Proprio perché stiamo sfidando Dio e queste leggi che vogliamo farle passare a tutti i costi, praticamente sono le micce che noi inneschiamo e quelli che, i jihadisti che si fanno scoppiare, quelli lì sono un esempio dei cristiani che si fanno scoppiare dalle proprie idee sbagliate, sono scoppiati, non riescono più a pensare, non riescono più a capire. Soltanto che questi che si fanno scoppiare fanno morire anche quelli che gli stanno intorno, per cui pensate un pastore che si fa scoppiare, ammazza tutte le pecore che c'ha attorno, le porta fuori strada. E mi fermo qua perché chi ha orecchie per intendere, intenda, vero? E mettiamoci con la faccia per terra e diciamo: Signore, abbi pietà di me, perché sono un peccatore che fa fatica a convertirsi realmente e a detestare i peccati, soprattutto quello anche della presunzione, vero, e della tiepidezza di conseguenza che il Signore vomita. Queste parole non sono mie, ma sono di nostro Signore, per cui stiamo attenti alle tiepidezze. Bisogna seguire Gesù Cristo e in questo momento va cercando Cirenei, e i Cirenei, sai cosa ti dicono? Ma perché proprio io? Ma no, ma guarda che è impossibile che si debba aiutare, il Signore ormai è morto e risorto ed è finita là. No, qui la cosa finirà alla fine del mondo, per cui continueremo, diciamo, Gesù continuerà a salire il Calvario insieme a tutti quelli che lo seguono, vero, e sarà continuamente condannato, vero, e continuamente sarà offeso e vilipeso. Ecco, bene, allora Anna, però adesso noi dobbiamo andare a vedere cosa succede, cosa
dice oggi, sì,
sì, le letture del giorno.
Sì. Certo, Anna si raccoglie in preghiera e piangendo dirottamente innalza la sua umile ed accorata preghiera al Signore affinché si degni benevolmente di esaudirla. Afferma la Sacra Scrittura che il Signore si ricordò di lei e le concesse un figlio. Questo aprirsi del cielo sopra di noi nelle nostre afflizioni, commenta Don Dolindo, è chiamato nella Scrittura il ricordarsi di Dio. Quando noi preghiamo, aprendo a Dio il nostro cuore, raggiungiamo la sua infinita bontà, ci rendiamo degni che Egli ci guardi, e quello sguardo così paterno sembra proprio il ricordo che Dio ha di noi. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Anna si alzò, dopo aver mangiato e bevuto a Silo. In quel momento il sacerdote Eli stava seduto sul suo seggio davanti a uno stipite del Tempio del Signore. Ella aveva l'animo amareggiato e si mise a pregare il Signore, piangendo dirottamente. Poi fece questo voto: Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo. Mentre ella prolungava la preghiera davanti al Signore, egli stava osservando la sua bocca. Anna pregava in cor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva. Perciò egli la ritenne ubriaca. Le disse egli: fino a quando rimarrai ubriaca? Smaltisci il tuo vino. Anna rispose: no, mio Signore, io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né altra bevanda inebriante, ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al Signore. Non considerare la tua schiava una donna perversa, poiché finora mi ha fatto parlare l'eccesso del mio dolore e della mia angoscia. Allora Eli le rispose: va in pace, e il Dio di Israele ti conceda quello che gli hai chiesto. Ella replicò: possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi. Poi la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo volto non fu più come prima. Il mattino dopo si alzarono e dopo essersi prostrati davanti al Signore, tornarono a casa, a Rama. Elcana si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei. Così, al fine dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, perché, diceva, al Signore l'ho richiesto.
Intanto, la cosa che mi ha fatto, che mi è balzata agli occhi, è quella, con il riferimento, vado sempre a finire a Fatima, ecco. Quando recitano in Portogallo, recitano l'Angelus, ecco, dice, noi diciamo, ecco, la serva del Signore, loro dicono la esclava, la schiava del Signore. E qui, diciamo, questa lettura, ma adesso fra poco vedrete che la cambieranno, no? Perché è compromettente. Allora, vedete che Anna... lei quando parla con il Signore si definisce schiava e quando parla con Eli, il sommo sacerdote, si definisce serva. Qui è interessante però la differenza che si fa quando si parla a Dio e quando si parla a un servo di Dio, no? Per cui sono serva tua ma schiava del Signore, no? Cioè, perché la schiava, diciamo, lo schiavo non ha diritti, diciamo che è del Signore, ne fa quello che vuole, il senso è quello lì. Invece noi, che siamo democratici, vero, cosa facciamo? No, noi facciamo quello che vogliamo noi, no? Quello che pensiamo noi, quello che ci sembra giusto a noi, e naturalmente vorremmo anche modificare quello che il Signore ci dice, vabbè, quella è, ci vuole pazienza. Ora questa donna, diciamo afflitta da questa prova di non poter avere e generare un figlio, diciamo che piangeva, era afflitta nel dolore, pregava nel dolore, umiliandosi, definendosi schiava. Ma vedete come si fa a ottenere le grazie, cari miei? Non bisogna accendere una candela, bisogna accendere il cuore, bisogna dar fuoco, bisogna di accendere l'umiltà, bisogna c'è da accendere parecchie candele. È vero che una macchina che ha quattro, diciamo, cilindri, se si accende una candela sola si ferma la macchina, devono accendersi tutte e quattro le candele perché giri il motore, lo sanno quelli che hanno un po' pratica di motori, no? Noi però vogliamo che la nostra macchina della fede vada avanti con mezza candela accesa e tutte le altre spente, ma chissà, ma vedete che manca il sale. E vabbè, allora diciamo che lei, afflitta da questo dolore, vediamo come si comporta. Qui è scritto, vero, cosa dice? Dice che pregava con insistenza, ma in lacrime, proprio era afflitta, ma anche la Madonna sarà afflitta, perché anche lei ha pianto alla Salette e a Fatima. I bambini dicono che non l'hanno mai vista sorridere, ma noi sentire queste cose non ci fa né caldo né freddo, poveri uomini, ma vedete quanto miseri siamo, però presuntuosamente non ci sentiamo miseri. Dopo aver mangiato e bevuto, Silo in quel momento il sacerdote stava seduto, ella aveva l'animo amareggiato e si mise a pregare il Signore, piangendo dirottamente. Ora, vedete, la Maddalena, piangendo dirottamente, ha lavato i piedi a Gesù Cristo. Noi facciamo fatica a piangere i nostri peccati, proprio non ce la facciamo. Dovremmo dire: Signore, fammi il dono di piangere i miei peccati, ti prego, ti supplico, perché li ho detti, ma però così in una forma, come per dire, insomma, non proprio da detestarli questi peccati, perché se li detesti allora piangi, ma se non li detesti non piangi, perché tutto sommato dici: beh, sai, io sono un uomo, per cui umanamente parlando l'uomo queste cose le fa perché è fragile, per cui è norma che faccia i peccati, ecco, non è che li detesto, insomma. Poi fece questo voto: Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me. Ecco, per cui ricordarsi, ecco, Don Dolindo qui dice, è chiamato nella scrittura il ricordarsi di Dio. Quando noi preghiamo aprendo a Dio il cuore nostro, raggiungiamo la sua infinita bontà, ci rendiamo degni che Egli ci guardi, e quello sguardo così paterno sembra proprio il ricordo che Dio ha di noi. Ma Dio è Padre, mi ha pensato e mi ha amato da sempre, prima che tu fossi io ti conoscevo, il pensiero che Dio l'Eterno, l'Infinito, mi ha amato da sempre, oh disgraziato Claudio, ma quando arriverai con la faccia a terra a piangere dalla commozione, dall'amore, dire: Claudio, Signore mio, tu da sempre mi hai amato, io ancora non mi sono deciso a riamarti. E allora, adorare Dio, guardate, ieri stavo in chiesa, va bene, e a un certo momento ho dovuto uscire, sono andato, diciamo, mi sono rifugiato in una sacrestia, no? Perché non riuscivo più a sopportare vedere queste donne che non sono capaci di stare zitte in chiesa né prima né durante né dopo. E allora dico: ma guarda, ma come fanno queste a credere? Allora state attenti, eh. Dico: guarda, fanno la comunione, qualcuno addirittura, diciamo, si inchina profondamente, qualcuna tenta quasi di inginocchiarsi o prima o dopo, no? E poi va al posto e chiacchiera. Ma dico: guarda, ma che incongruenze. Dunque, se tu credi, quando fai la comunione, che stai ricevendo Gesù, per cui se lo potessi, magari, che ne so, ti inginocchieresti anche, ma però questo sarebbe soltanto una forma esterna, perché dopo, se tu mostri di credere nel Gesù che stai ricevendo e ti prostri davanti a Lui, perché lo ricevi, dopo vai nel banco e parli, vuol dire che tu non credi nella presenza di Gesù che è dentro di te, che l'hai appena ricevuto, e neanche che Gesù sta nel tabernacolo, per cui mostri, in un certo senso vorresti mostrare che credi nella presenza di Dio e poi dimostri che non ci credi perché chiacchieri, per cui non hai coscienza di chi hai ricevuto e di chi è presente nel tabernacolo. Per cui a un certo momento ho avuto questa reazione, mi sono alzata e sono andato in sacrestia a ascoltare la messa, perché dico, guarda, non vorrei guastarmi questa messa, ma dico, se io, povero, miserabile, peccatore, ecco, provo questo, voi immaginate che Gesù Cristo si metta a ridere dalla gioia, no? Voi immaginate che la Madonna si metta a sorridere perché si diverte molto a vedere la nostra fede, no? Non l'hanno mai vista sorridere, vuol dire che ha mandato addirittura un angelo prima delle apparizioni a mostrare, dice, guardate il corpo e il sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati, sacrilegi, indifferenze, mamma mia, queste cose qua sono parole, cioè, come si fa a non credere? Sei un vigliacco, no? Perché se tu hai un po' di sale nella zucca, capisci che queste cose esistono. Adesso tu devi dire, ma dobbiamo vedere se la Chiesa ci crede. Ma se stanno succedendo, ce l'hai sotto gli occhi, non puoi dire che bisogna aspettare che dicano se ci crederà. Perché stanno accadendo, le vedi anche tu, non far finta di non vederle, no? Mamma mia. Poi, cosa succede? Che spesso anche i parroci, per paura di perdere i clienti, diciamo, si mettono a chiacchierare anche loro dopo la messa, invece che intonare il ringraziamento per il grande dono, anche loro hanno più ostia in bocca di noi, hanno ricevuto, e non è ancora dissolta, dura circa un quarto d'ora, 20 minuti, per cui siamo delle pissidi viventi che non credono di essere pissidi viventi e si mettono a chiacchierare, ma che belle cose sappiamo fare noi, ma allegria, cantiamo, Chiesa di Dio, popolo in festa, guardate. È per quello che ogni tanto vi dico che mi viene la tentazione, vero, di piantare tutto, dico basta, io non dico più niente, perché tanto è inutile parlare, la gente ascolta perché è curiosa, vuol sentire cosa c'è di nuovo, però dopo si ascolta Facebook, ascolta il canale 1, 2, 3, 4, 5, la radio, i messaggini, WhatsApp, tutte le cose, messaggini, chiacchiere, telefonate, mamma mia. E dice, ah sì, mi pare di aver sentito, ma adesso non ricordo bene, per forza ci hai buttato sopra un sacco di immondizia e non si vede più la verità. Allora, eravamo arrivati alle lacrime, vediamo un pochettino perché devo guardare anche l'orologio, mamma mia. Mi toccherà fermarmi, ricordarti di me, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita, il rasoio non passerà sul suo capo, mentre la prolungherà la prima davanti, il sacerdote dice questa è ubriaca, capito? Ma anche quelli che dicono queste cose che stiamo dicendo passano da ubriachi o da esagerati o da dementi o da esauriti, non si sa mai, qualche titolo ti devi prendere, da... Potresti essere, vediamo un po', un fondamentalista, se va bene, se no un esagerato, un integralista, insomma, te devi beccare qualche cosa, perché è impossibile che tu la faccia franca, scusa. Se denunci, diciamo, i suggerimenti del demonio accolti dagli uomini, il demonio cosa fa? Te li scaglia contro e dice tu la devi smettere di queste cose. Me l'ha detto in faccia durante un esorcismo, per cui non mi meraviglio. Anna, meglio che mi fermo, perché dice Claudio, guarda, tu sei un esagerato, no? Per cui adesso io li godondolindo che è più esagerato di me. E vai avanti e leggi pure, intanto sì, chiediamo la pausa,
certo,
musicale.
Esatto, chiediamo un breve stacco musicale, sì, ricordando il numero.
Breve però, chiediamo uno stacco breve, perché io purtroppo mi sono divorato un po' di spazio di tempo, poi c'è stato anche il crollo della comunicazione, e allora abbiamo pazienza, rallegriamoci ed esultiamo, perché grande sarà la ricompensa nei cieli a tutti coloro che sono perseguitati.
Oh sì. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
Tantissimo questo Kyrie, lo canto anche mentalmente. Allora Anna, tu avrai un bel po' di cose da leggere, immagino.
Abbastanza, sì, abbastanza, non è notevole come quantità, comunque sì.
Sì, allora direi, magari prova a leggere il Vangelo, io dirò due o tre parole, poi vai avanti tu.
Benissimo, va bene. Tralascio la parte introduttiva così.
Beh, dipende dal tempo che tu hai, per cui lo stabilisci.
Guardiamo l'orologio, sì, dai, allora posso leggere anche quella nota introduttiva. San Marco nota l'impressione che faceva la predicazione di Gesù sulla folla e ne spiega la causa. Egli insegnava loro come uno che ha autorità. Gli scribi e i dottori della legge, infatti, non affermavano mai nulla senza appoggiarsi sull'autorità o sui detti dei loro maestri più antichi. Gesù, invece, fin dal principio del suo ministero, parla a nome proprio, rivelandosi superiore a tutti i maestri. La dottrina che insegna, poi, così alta e divina, non può essere paragonata agli insegnamenti degli scribi, consistenti soltanto in minute prescrizioni esterne che rendevano insopportabile l'osservanza della legge. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Chi è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità, comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Niente, vorrei soltanto mostrare un particolare che credo sia anche interessante, perché l'ho vissuto, diciamo, personalmente, no? Ora, qui vediamo che Gesù dice al demonio: «Taci, esci da lui». Qui gli intima di stare zitto, di non parlare, perché è il padre della menzogna, per cui quando parla stai attento, perché ti dice una cosa dritta e una storta e ti porta dove vuole lui, no? Per cui devi stare attento, taci. A me è accaduto invece il contrario, nel senso che durante un esorcismo, siccome l'esorcista diceva: «Uscite di là», no, noi di qua non ce ne andiamo, no? Allora mi sono sentito, diciamo, di dire: «Io so come farvi uscire», cioè riferendomi alle parole di Gesù Cristo. E i demoni mi dicono: «Taci tu», per cui intimo non è di stare zitto. Però io la parola di Dio l'ho detta lo stesso, perché non era la parola di Dio che diceva come si fa a cacciare questi spiriti, no? Vangelo. E questi sono messi a gridare che sembrava di avere, non so, 100 casse acustiche di quelle da concerto, vero? Che gridavano per, diciamo, coprire la parola di Dio, perché pensate quanto fastidio gli dà la parola di Dio che è lampada ai nostri passi, no? Hanno voluto sovrastare la mia voce con queste urla infernali, perché intimandomi di tacere e di non dire la parola, che, cioè, la parola di Dio è verbo di Dio, è Dio stesso, capite? Quando noi leggiamo, cioè, verbum domini, è Dio, è il verbo che parla, per cui c'è una presenza reale nel verbo, perché è parola sua, capite? Però oggigiorno si fa di tutto per far star zitto Gesù Cristo, vero? E gridiamo anche noi un sacco di balle e di accomodamenti: «Ma guarda un po', ma guarda un po' il sale, cosa serve per capire queste cose? Anna, leggi». E io stavolta sto zitto, ma non perché me lo comanda il diavolo, no,
certo.
Perché è bene che Gondolindo, santa creatura, ecco, santo sacerdote, spieghi, ecco, quello che Gesù ha detto e che noi dobbiamo ascoltare e mettere in pratica.
Ecco,
a te la parola.
Grazie. Allora, capitolo primo, San Marco, sono a pagina 613. Dopo la chiamata dei primi 4 apostoli, Gesù andò in loro compagnia a Cafarnao, ed essendo giorno di sabato, entrò nella sinagoga e cominciò ad insegnare. Tutti rimanevano stupiti della sua dottrina, dice il Sacro Testo, perché egli insegnava come uno che ne aveva l'autorità, a differenza degli scribi che si rimettevano a ciò che insegnava la Sacra Scrittura, appoggiandosi alla sua autorità. Gesù Cristo annunziava un novello patto fra Dio e l'uomo e spingeva le anime alla ricerca della verità eterna, parlando come uno che agiva per una precisa missione divina, mentre gli scribi si limitavano a citare Mosè e si trattenevano a parlare minutamente solo di usi e di prescrizioni esterne che attanagliavano lo spirito anziché spingerlo al Signore. Gesù Cristo parlava con autorità e la sua parola si appoggiava a lui stesso, Verbo eterno di Dio ed eterna verità, suscitando nelle anime una grande pace ed un immenso desiderio di Dio, ciò che non producevano gli insegnamenti degli scribi. Lo stupore che provavano quelli che lo ascoltavano non era poi una sterile ammirazione, ma proveniva da una grande vita interiore che sbocciava sotto il calore della sua grazia e nei raggi della sua bontà. La parola di Gesù era luce a se stessa, perché veniva dalla sfolgorante fonte della sua infinita sapienza. Satana tentò di oscurare questa luce e finse di volerla glorificare, sostituendo la propria testimonianza tenebrosa a quella della verità per essenza. C'era nella sinagoga un uomo posseduto dal demonio, il quale, ascoltando Gesù che predicava, gridò: «Che abbiamo noi a fare con te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto a perderci? Io so chi sei tu, il Santo di Dio». Satana voleva sostituire alla fede che la divina parola suscitava nei cuori la fede nella propria parola. Voleva che avessero riconosciuto Gesù per Messia non per la testimonianza della divina verità, ma per la propria tenebrosa testimonianza. Perciò non ebbe ritegno di dichiararsi estraneo al Signore, di mostrarsi terrorizzato di Lui e di proclamarlo il Santo di Dio, cioè il Messia. Se il popolo l'avesse ascoltato, avrebbe creduto non per la divina autorità che si svelava, ma perché l'aveva detto Satana. Per questo Gesù gli impose di tacere e gli comandò di lasciare l'infelice che tormentava. Al primo aspetto sembra strano che il Signore abbia imposto silenzio a Satana che lo proclamava santo di Dio, ma la fede come tale non può appoggiarsi che all'autorità di Dio che rivela, perché è assenso della ragione e dedizione della volontà a Lui per amore. Qualunque altra testimonianza della verità non fa sorgere in noi la fede, ma tutt'al più uno sterile consenso a quello che sembra autorevole e sorprendente. Satana ripete il suo triste gioco nello spiritismo quando dai tavoli parlanti mostra di avere terrore della divina maestà e conferma la verità della fede. Gli spiritisti vanno in brodo di giuggiole a quelle affermazioni, sembrando loro un argomento irrefutabile della bontà delle loro pratiche superstiziose, e non si accorgono che partono dal tavolino credendo a Satana più che a Dio, e che credono con un senso di sterile spavento che spegne in loro ogni scintilla di amore. Satana si mostrò per quello che era quando abbandonò il poveretto che ossessionava. Egli infatti lo straziò ed uscendo da lui urlò forte come belva ferita. Non poteva dare che tormenti, essendo spirito infelicissimo, e non poteva che urlare, non portando mai pace. Gesù Cristo, cacciandolo di piena autorità negli abissi con una sola parola, si manifestò re potentissimo, tanto che le turbe rimasero stupefatte e piene di gioiosa ammirazione, divulgarono in breve il fatto per tutta la Galilea. Terminata l'istruzione nella sinagoga, Gesù andò in casa di Simone insieme agli altri tre apostoli. Egli aveva già in considerazione Simone, detto poi Pietro, ed andò in casa di lui quasi fosse la sua propria abitazione. Ora la suocera di San Pietro era a letto con febbre. Doveva essere non una semplice indisposizione momentanea, ma una febbre preoccupante, perché appena Gesù fu in casa gli parlarono dell'inferma, supplicandolo che si fosse degnato di guarirla. Gesù si avvicinò al letto, la prese per mano e l'alzò, comandandole con questo gesto di guarire. La febbre la lasciò immediatamente ed essa, interamente risanata, incominciò a servire la comitiva. Era giorno di sabato e desinare era stato già preparato il giorno prima. La suocera di San Pietro quindi dovette solo ministrare ciò che era stato approntato. Quella circostanza, benché minima, mostra la verità del racconto e diremmo il colore locale della terra dove il fatto avveniva. La notizia della guarigione della suocera di San Pietro si sparse subito in città ed una folla immensa si accalcò alla porta della casa per presentare a Gesù gli infermi e gli indemoniati ed implorarne la guarigione. Egli, nel suo immenso amore, consolò tutti con parole di vita, curò molti infermi e liberò molti indemoniati, imponendo agli spiriti perversi di tacere. Non curò tutti gli infermi che gli furono presentati, perché per molti non sarebbe stato opportuno e parecchi forse mancavano di fede per avere il miracolo. Il Signore non sempre può esaudirci nelle preghiere che gli rivolgiamo per ottenere grazie temporali, perché a volte esse possono essere di ostacolo a quelle spirituali. Dio non guarda solo il momento presente, ma guarda i nostri tempi futuri e l'eternità e proporziona le sue misericordie al nostro vero bene. Che cosa ci gioverebbe riacquistare la salute se dovesse poi servirci a subire nuove pene temporali e a farci pericolare nell'anima? Anche nei celebri santuari dove si operano guarigioni ammirabili, non tutti vengono esauditi nelle preghiere fatte per il corpo, ma può dirsi che tutti vengono consolati nell'anima, come lo mostra l'esperienza. Sappiamo abbandonarci alla divina volontà e sappiamo essere sicuri di Dio. Egli è infinita carità, è infinita bontà, infinita potenza, e non può volere che il nostro vero bene, tutto quello che ci può sembrare storto, non deve turbarci, ma deve farci adorare profondamente la Divina Maestà. Mettiamoci al caldo dell'infinita bontà di Dio e riposiamo tra le sue braccia. Amiamolo con maggiore amore nelle tribolazioni. Baciamo le sue mani suavissime, testimoniamogli una fedeltà piena, piena, incrollabile e teneramente filiale. Amen.
Pensa, Anna, che prima notavo come i demoni hanno riconosciuto in Gesù Gesù Nazareno, il Santo di Dio. Ora, pensate, gli uomini invece nel suo tempo esclamarono questa cosa: può forse venire da Nazareth qualcosa di buono? Vedete, il demonio sapeva bene con chi aveva a che fare. Gesù di Nazareth, che gli uomini dicevano che non può venire niente di buono da Nazareth, il demonio invece l'ha capito bene. E dice, so chi tu sei, il Santo di Dio. E vedete, allora, sono dei dettagli anche molto interessanti, come facciamo noi con fatica a capire le cose come sono, eh? Ma per capirle bisogna diventare piccoli, E umiliarsi come ha fatto la mamma di Samuele, Anna, vero, proprio farsi piccoli, ora si è esauditi. E prima quando tu leggevi, Anna, dicevi dei santuari, vero? Don Dolindo parlava dei santuari, ecco, pensavo anche ancora, sempre vado a finire a Fatima, ma voi dite, ma cosa c'è la Fatima che tu sempre finisci là? E quella è una grazia, vedete. Allora, dice, Lucia chiede, ma quante volte l'avrò detto queste cose, dice, dicono Lucia, chiedi la mia guarigione. E lei chiede la guarigione di questa persona e la Madonna risponde, lei che è dolcissima, amabilissima, tenerissima, vero? Ha risposto, diciamo, con chiarezza così, nessuno può dire di non aver capito, digli che si converta. Cioè, tu mi chiedi di guarire la carne, no? E io ti dico di guarire l'anima, perché questo dipende da te, dalla tua volontà. Ecco, vedete cosa interessa alla Madonna, no? Ma addirittura un altro che chiese di guarire, la Madonna mi rispose così, molto illuminante la cosa, vero? Non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. Difatti, Tondolindo fa notare che non tutti ricevono le grazie, perché qualcuno ricevendo la grazia potrebbe diventare un disgraziato, perché dice, è passata la festa, ha gabbato lo santo, dicevano un tempo, vero? Per cui io adesso che sono guarito comincio a fare il quadrupede, no? Perché mi sento in forma. Non posso guarirti perché Dio non si fida di te. Che belli insegnamenti. Infatti, ma è illuminante, la donna vestita di luce, vestita di sole, illumina. E vabbè, Anna, allora diciamo che siamo prossimi alla chiusura, vero? Al termine di questa conversazione, ma tu avrai sicuramente
Fioretto, certo, il fioretto.
da leggerci il fioretto, vero, di questa Santa Creatura. Prima, se volete, però vi leggo un pensiero del Papa diretto ai sacerdoti, Papa Benedetto, sentite cosa ha detto nell'anno sacerdotale, vero? Anno sacerdotale 14 aprile 2010. Beh, lui si è spiegato bene. Sentite un po'. Il sacerdote non insegna proprie idee, cioè non deve insegnare proprie idee. Una filosofia che lui stesso ha inventato, ha trovato, che gli piace. Il sacerdote non parla da sé, non parla per sé, per crearsi forse ammiratori o un proprio partito, e ci sono questi, non dice cose proprie, proprie invenzioni, ma nella confusione di tutte le filosofie il sacerdote insegna in nome di Cristo presente, propone la verità che è Cristo stesso. La sua parola, il suo modo di vivere e di andare avanti. E il sacerdote vale quanto Cristo ha detto di se stesso. Cioè, Gesù ha detto così, in Giovanni, dice, la mia dottrina non è mia. Cristo, cioè, non propone se stesso, ma da figlio è la voce, la parola del Padre. Infatti dice, chi non ascolta me, non ascolta me, ma non ascolta colui che mi ha mandato. Anche il sacerdote deve sempre dire e agire così. La mia dottrina non è mia. Non propago le mie idee o quanto mi piace, ma sono bocca e cuore di Cristo e rendo presente questa unica e comune dottrina che ha creato la Chiesa universale e che crea vita eterna. Beato Benedetto XVI, dice pregate che non abbia da fuggire davanti ai lupi, mamma mia. e gli è toccato fuggire. E vabbè, allora Anna, adesso tu leggi quell'altra invece, sento che chiarezza.
Ebbene,
l'avevi mai sentita questa roba?
No, assolutamente. No.
Come si spiega bene, no? Però l'abbiamo messo in archivio.
Certo,
adesso ci sono novità.
Certo.
Il prurito delle novità, dice San Paolo, e come ci piacciono le novità, basta vedere, continuiamo a cambiare scarpe, vestiti, maglie, camicie, giacche, giacchettine, capelli, siamo continuamente, abbiamo il prurito delle novità, cioè sembriamo delle scimmiette che continuano a grattarsi perché hanno molto prurito. Anna, parla te, che ho detto abbastanza oggi.
Ci volevano. No, non è tempo perso, grazie a Dio. Il fioretto del giorno, la vera insegnante, la beata madre Pierina De Micheli, delle suore figlie dell'Immacolata Concezione, vera innamorata della Madonna, a una suora che aveva difficoltà a mantenere la disciplina, disse un giorno: pensi che la vera insegnante nella classe è la Madonna. Tratti ogni alunna come la tratterebbe la nostra mamma celeste. Diffondeva tra le sue suore gli scritti di San Luigi Maria Grignon de Montfort, ossia il segreto di Maria e la schiavitù d'amore alla Santissima Vergine. Lei stessa era schiava di Maria e non smetteva di ripetere: Maria fa crescere nell'anima che si fa sua schiava Gesù stesso. Tutto si deve compiere per Maria, con Maria, in Maria. In una sua lezione spiegava: noi siamo le figlie dell'Immacolata. Questo titolo lo ha approvato la Chiesa. Dobbiamo glorificare questo titolo. L'Immacolata è il titolo più grande della Madonna. Tutti gli altri derivano da questo. Per glorificarla dobbiamo essere anche noi immacolate. Maria fu immacolata nella sua concezione. Noi dobbiamo vivere senza macchia, volontaria. Dunque, ogni giornata, fin dal suo inizio, senza il più piccolo peccato volontario, sono figlia dell'Immacolata. Così la Beata amava la Vergine Immacolata, cercando di imitare le sue virtù, cosciente che la Madonna è la più perfetta immagine del Figlio suo Gesù. E c'è un pensiero di San Luigi Orione: la Madonna fece prima di noi la via dolorosa del Calvario e la fece nella pienezza, nella rassegnazione più piena al divino volere. Madre addolorata, ella conobbe il pianto per insegnare a noi come versare le nostre lacrime nella pace interiore del cuore e nella generosa offerta delle nostre spine a lei, perché le unisca insieme ai nostri dolori a quelli del suo pazientissimo figlio. Chiediamole di saper soffrire come lei soffrì alla scuola di Gesù.
Ma hai fatto caso, Anna, che stamattina sembra un pensiero corrente quello della schiava, no? Abbiamo parlato della schiava.
Che coincidenza, vero, vedi,
Anna, coincidenze. Poi abbiamo parlato della schiava e adesso esce fuori un'altra volta la schiava. Noi c'è un'uscita, tu devi essere schiavo di Maria, ma insomma, dai, figlia di Maria, un po' di dolce, un po' di...
è fuori moda ormai parlare di
tutto, vero? Per cui niente schiavo. Allora lo schiavo però diciamo che deve fare tutto quello che gli ordina il padrone, no? Schiavo. E invece diciamo che il servo ha dei diritti, nel senso che viene stipendiato, ha i giorni di ferie, c'ha la pensione, vero? Insomma c'ha tante cose, no? Allora, noi questo termine non ci piace, no? Però neanche farla apposta siamo schiavi del demonio, perché ci fa fare tutto quello che vuole lui. Vedete? Ordina la nuova moda, tutti quanti obbediscono, no? Ordina e tutti lo fanno. Dico, ma vedete un po', chi non vuole essere schiavo di Dio, al fine finisce per essere schiavo del demonio, chi non è con me è contro di me. Bene, allora io non dico santa giornata, dico auguri di santità a tutti coloro che vogliono andare in paradiso senza passare per il purgatorio. Va bene, vediamo un po'.
Che bello, grazie. Noi ti diciamo grazie in coro.
Ave Maria.
Grazie, Ave Maria, santa. Santità allora, profusione. Sì, sì. Grazie.